E vogliamo aprire la parola del Signore ancora questa mattina nel libro dei Galati, Epistola di Paolo ai Galati, capitolo 5. Leggiamo ancora una volta il capitolo 5 dal versetto 16 al versetto 26. Galati 5, 16. L'Apostolo Paolo scrive così: io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne, sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Ora, le opere della carne sono manifeste, sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. E se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito, non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Abbiamo considerato il frutto dello Spirito in senso generale e abbiamo visto già, esponendo questo passo, che qui l'Apostolo Paolo parla del frutto dello Spirito piuttosto che del dono, o meglio dei doni dello Spirito. Abbiamo riflettuto sul fatto che possedere il frutto dello Spirito è assai più importante che è significativo rispetto all'esercitare i doni o i carismi dello Spirito, perché i doni straordinari dello Spirito sono privi di valore se non sono accompagnati dal frutto, mentre dove vi è il frutto dello Spirito non sono necessarie altre manifestazioni affinché l'opera di Dio sia validata e riconosciuta come autenticamente spirituale. Infatti, come vi ho spiegato già, sto semplicemente facendo una piccola e brevissima ricapitolazione, è proprio la formazione di un carattere santo, cioè di un carattere devoto e giusto, lo scopo primario del dono dello Spirito, che è stato conquistato con la morte, la risurrezione e la glorificazione di Cristo nella vita dei credenti. Come abbiamo già visto, vi ho già spiegato, non è possibile scindere i vari aspetti di questo frutto. Non si può avere l'amore senza avere la gioia, o la pace senza avere la continenza, eccetera. L'ho spiegato, credo, abbastanza chiaramente l'ultima volta. Quindi non è possibile dividere i vari aspetti di questo frutto, però è possibile parlarne in modo dettagliato, facendo attenzione a ciascuno di essi, e quest'oggi mi dedicherò semplicemente a parlare del primo aspetto del frutto dello Spirito, che è amore. Il frutto dello Spirito invece, dice Paolo al capitolo 22, il frutto dello Spirito invece è, invece, piuttosto che le opere della carne, quello che lo Spirito opera in noi, quello che lo Spirito compie affinché in noi si manifesti, invece il frutto dello Spirito è amore. E cerchiamo di comprendere prima di tutto perché Paolo, quando deve parlare di ciò che lo Spirito opera in noi, di ciò che Egli fa affinché ci sia qualcosa di divino in noi, perché comincia col menzionare l'agape, l'amore. Perché prima di tutto l'amore ha una assoluta priorità, è la prima, la più naturale manifestazione della presenza e dell'opera dello Spirito Santo in noi, perché Dio è amore. La natura di Dio, gli attributi di Dio, che sono la sua essenza. Dio non soltanto ama, infatti noi leggiamo nella, per esempio, in tanti punti, ma per esempio nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 3, vedete di quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Dio ci ama in quanto suoi figli, ci ha amati perché è così ci ha fatti i suoi figli. Dio ama, ma Dio non soltanto, dice la Bibbia, ama, Egli stesso è amore. Dio è amore, lo leggiamo in due punti, sempre della stessa epistola, prima Giovanni 4:8, che dice così: chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. E ancora al versetto 16 della stessa epistola: noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore, e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Ma che cosa vuol dire che Dio è amore? Dio è assoluto, è perfetto, e quindi tutto ciò che è in lui, tutto ciò che lo caratterizza, tutto ciò che costituisce la sua natura è assoluta ed è perfetto. E quindi Dio ama in modo perfetto, Dio ama in modo assoluto, senza alcuna costrizione che derivi dall'oggetto del suo amore. Anzi, Dio ama addirittura a dispetto di ciò che Egli vede e di ciò che Egli conosce in noi. Ci sono molti punti in cui questo può essere chiaramente illustrato. Conosciamo tutti quanti le parole del nostro Signore Gesù Cristo in Matteo capitolo 5, dove dice il Signore: voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo, odia il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite quelli che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano, pregate per quelli che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché Egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Dio fa piovere e fa venire il sole, non solo sulle brave persone, sulle buone persone, su quelli che lo amano, su quelli che lo servono, su quelli che lo pregano. Oggi ci sono tanti bestemmiatori, ci sono tante persone che trasgrediscono tutti i comandamenti di Dio, che godono della stessa bella giornata della quale noi possiamo godere se abbiamo occhi e cuore per desiderare queste cose. Dio fa del bene a tutti. Dio ha amato il mondo. Il versetto più conosciuto della Bibbia, Giovanni 3:16, dice: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dov'è la straordinarietà dell'affermazione di questo versetto, di questa parola? Molti, quando leggono Dio ha tanto amato il mondo, intendono che Dio ha amato tutti gli uomini di tutti i tempi. Il mondo in questo senso: Dio ha amato tutti gli uomini di tutti i tempi che ha dato il suo unigenito figlio. E così fanno in modo che spiegano questo versetto dicendo che tutti gli uomini di tutti i tempi sono stati fatti allo stesso modo oggetto dell'amore di Dio. Ma non è questa la vera spiegazione di questo versetto. La grandezza dell'amore non dipende tanto da quante persone sono amate, ma la grandezza dell'amore dipende da quanto quelle persone siano poco amabili. Mi spiego. Se io mi innamoro di una persona che è bella, santa e ricca, mettiamoci pure questo, bella, santa e ricca, cosa ci può essere di meglio nella vita di una ragazza che è bella, santa e ricca? Io mi sto innamorando di ciò che è veramente amabile, perché la bellezza fisica attira i miei sguardi, la santità, la bellezza del carattere attira il mio cuore, e la ricchezza mi dà anche una certa sicurezza per il resto della mia vita. E non è grande l'amore di chi ama una persona che è così amabile. L'amore, la misura dell'amore è determinato non tanto quindi dalle persone che si sono amate, ma dal fatto che quelle persone fossero poco amabili. Nella Bibbia, quando si parla di mondo, soprattutto nel linguaggio di Giovanni, non si intende mai tutti gli uomini di tutti i tempi o l'umanità, ma si intende ciò che è contrario e nemico di Dio. Quando Gesù dice Dio ha tanto amato il mondo, la meraviglia e la straordinarietà di questo messaggio è che Dio ha amato ciò che gli era nemico, ciò che non era amabile, ciò che gli era avverso, ciò che gli era contrario. Dio ama in questo modo. Questa è la straordinarietà dell'amore di Dio. Alcuni affermano che Dio ci ha amati perché ha previsto che noi l'avremmo amato. Ma che razza d'amore è questo? È come se Dio avesse amato persone belle, ricche e sante, perché avrebbe visto qualcosa di buono in noi. Ma non è così l'amore di Dio. Dio ama in un modo completamente diverso da come noi amiamo. Voi che siete sposati, avete sia donne che uomini, a un certo punto i vostri occhi, i vostri sguardi e il vostro cuore è stato attratto dalla persona che poi avete sposato. Perché vi siete innamorate o innamorati di lui o di lei? Perché avete visto qualcosa che magari non avevate visto in altri. E nella provvidenza di Dio le situazioni si sono rivolte in un certo senso, in cui questo affetto è potuto crescere ed è maturato, e avete scelto quella persona, o siete stati scelti da quella persona, o vi siete scelti a vicenda. Non so come sono andate con voi le cose, ma l'amore umano parte sempre da qualcosa di piacevole, di gradevole, che trova nell'altro, nell'oggetto da amare. Non è così nell'amore divino. L'amore divino è completamente altro, totalmente altro. Dio non è un uomo. E quando, sebbene molte volte Dio ci parli e paragoni se stesso a un uomo, quando noi vogliamo comprendere profondamente la natura di Dio, dobbiamo capire che in certe cose noi somigliamo a Dio e possiamo fare un paragone, e il linguaggio ci è utile, ma in altre cose Dio è assolutamente diverso da noi, assolutamente altro. L'amore divino è sempre assolutamente disinteressato. Dio si diletta in ciò di cui non ha bisogno. Noi ci dilettiamo e desideriamo le cose di cui abbiamo bisogno o che pensiamo di avere bisogno, e allora le desideriamo, le ricerchiamo e le amiamo. Pensate a un ragazzo o una ragazza che ha messo gli occhi su un telefonino. perché lo desidera? Pensa di avere bisogno di quel nuovo attrezzo tecnologico. Pensa che con quell'attrezzo, con quell'aggeggio, sarà un po' più felice di quanto lo è adesso. Potrà fare cose che magari non è riuscita a fare con quel vecchio telefonino che funzionava anche male. Lo desidera, lo ama, e spesse volte, diciamolo chiaramente, questi oggetti diventano dei veri e propri idoli, no? Che occupano il tempo, il pensiero, i desideri, le fantasie delle persone notte e giorno, letteralmente notte e giorno. Perché? Ama quella cosa perché pensa di poterne avere qualche vantaggio. Ora, questo è completamente diverso in Dio. Dio non ci ha amati perché avesse bisogno di noi, o perché avrebbe potuto ricavare un qualche vantaggio da noi. Il nostro amore è il risultato dell'amore di Dio. In 1 Giovanni 4,10 è scritto che noi lo amiamo perché Lui ci ha amati per primo. Quindi il nostro amore, l'amore umano, risponde all'amore divino. Quello divino non risponde all'amore umano, è assoluta iniziativa di grazia. E noi non potremmo conoscere nulla dell'amore se non fosse per la rivelazione del dono di Dio. Perché il frutto dello Spirito è amore? Perché Paolo scrive in Romani capitolo 5 che l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Quindi solo Dio può amare in libertà assoluta, desiderando senza avere bisogno. Quindi perché il frutto dello Spirito è amore? Perché quando noi riceviamo lo Spirito Santo, lo Spirito Santo ci comunica la natura di Dio, e la natura di Dio è primariamente questa natura amorevole. E l'amore poi sta per primo tra tutti gli aspetti e le manifestazioni del frutto, perché è la somma di tutti i comandamenti di Dio. Amare Dio e il prossimo è assolutamente essenziale per la vera religione. Non si può dire di amare Dio se poi non si ama il prossimo. Non si può dire di essere religiosi se la nostra vita è priva dell'elemento dell'amore. Questo è assolutamente chiaro. L'amore è l'essenza della giustizia. Che cosa significa ubbidire ai comandamenti di Dio? Ubbidire ai comandamenti di Dio significa essenzialmente: ama il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, l'anima, la mente, la forza. E poi il secondo comandamento è simile a questo e dice: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore perché è il primo delle manifestazioni del frutto dello Spirito? Perché se non c'è l'amore, non c'è la vera religione. Posso anche, dice l'Apostolo Paolo, parlare le lingue degli uomini e degli angeli. Posso anche conoscere tutti i segreti. Posso avere il dono di profezia, conoscere tutti i misteri, avere tutta la scienza e avere tutta la fede in modo da spostare i monti, ma se non ho l'amore io non sono nulla, non valgo nulla, non mi giova nulla. Posso distribuire tutti i miei beni per nutrire i poveri, posso perfino dare il mio corpo ad essere arso. Se non ho l'amore, non gioverebbe tutto questo a nulla. L'amore ha la preminenza. Dio è amore. L'amore è la somma di tutti i comandamenti e l'amore è la virtù cristiana principale. Certo, avere la conoscenza teologica è importante, però si può essere salvati senza conoscere perfettamente e non essere in grado di spiegare ad altri con chiarezza la confessione di fede. Ma non si può essere salvati se la nostra vita è priva dell'amore cristiano. Si potrebbe conoscere la Bibbia, averla letta decine di volte, recitarla a memoria magari, e conoscere bene la vita della Chiesa e saper distinguere tra un buon predicatore e un pessimo predicatore. Ma se non si ha l'amore di Dio nel cuore, non si è nulla, e tutto ciò non giova a nulla. L'amore è la virtù cristiana principale, perfino la fede e la speranza sono superate per importanza dall'amore, perché è proprio questo a validare, ad attestare l'autenticità delle altre virtù, le tre virtù cosiddette teologali. L'Apostolo Paolo dice così, per esempio, sempre nella prima Corinzi: vi mostrerò una via per eccellenza. Qual è questa via per eccellenza? È la via dell'amore. E poi alla fine del suo capitolo 13 di Prima Corinzi dice: queste tre cose durano, fede, speranza e amore, ma la più grande di esse è l'amore. Ed è proprio l'amore, dall'amore che il cristianesimo si rende evidente. È una fede che opera per mezzo dell'amore, quella di cui parla l'Apostolo Paolo, che è la fede salvifica. L'abbiamo letto in Galati 5:6: in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione, quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. E poi nell'insegnamento di Gesù comprendiamo che il cristianesimo si rende evidente proprio là dove è visibile l'amore fraterno. In Giovanni capitolo 13 al versetto 35 Gesù dice: da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Da questo conoscerete che siete dei cristiani, da questo conoscerete se la vostra chiesa è una chiesa cristiana, da questo la gente si renderà conto se Cristo è in mezzo a voi o se siete soltanto dei chiacchieroni. Vi potete chiamare battisti, riformati, fratelli o qualunque altra cosa, ma se non è presente l'amore tra di voi, la gente non conoscerà. Non riconoscerà la vostra appartenenza a Cristo. Questo è il segno, questo è il segno del cristiano. Da questo tutti conosceranno che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. È bello proprio questo, comprendere questo. La Chiesa nel corso dei secoli si è chiamata in mille modi: cristiani, cattolici, romani, ortodossi, e poi tra i protestanti non ne parliamo, nomi, soprannomi. Ma qual è il segno di appartenenza al cristianesimo? Dov'è la Chiesa cristiana? Gli antichi teologi dicevano: è lì dove c'è il vescovo c'è la Chiesa. Altri hanno detto in modo più vicino alla scrittura: dove c'è Cristo c'è la Chiesa, dove c'è la fede c'è la Chiesa, dove c'è la corretta predicazione della parola di Cristo c'è la Chiesa, c'è la corretta amministrazione dei sacramenti c'è la Chiesa, dove c'è la disciplina ecclesiastica c'è la Chiesa. Mi sembra che, seppure può sembrare riduttivo, quello che Gesù ci dice è che là dove c'è l'amore c'è la Chiesa. La gente conoscerà che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. Infatti, in una società che è ossessionata dalla promozione pubblicitaria, dal desiderio di conquistare altri alla propria parte, vieni dalla mia parte, vieni nel mio partito, prendi questa tessera, vieni nella mia chiesa. Perché, vedete, oggi la gente è desiderosa del potere e il numero è potere. Noi ci dovremmo ricordare che essere veramente una chiesa cristiana, essere veramente una chiesa evangelistica, significa investire in questo senso, cioè impegnarci e porre come priorità la manifestazione delle virtù dell'amore. La gente lo vede questo? In me, in te, in noi? Questa è una domanda forse più rilevante di tutto il resto. E che cosa adesso dobbiamo vedere che cosa significa amare, perché altrimenti questi discorsi rimangono solo belle parole, ma voglio spiegarvi un'altra cosa importante, che il dovere di amare non è una nuova rivelazione. Alcuni pensano che l'amore è stato scoperto dal Nuovo Testamento in poi, che Gesù Cristo abbia parlato dell'amore, mentre che nell'Antico Testamento, il Dio dell'Antico Testamento non è un Dio amorevole, è un Dio insopportabile. Oggi va di moda attaccare la religione biblica e generalmente lo si fa distinguendo come due cose diverse e comunque ugualmente deprecabili, il Dio dell'Antico Testamento e Gesù Cristo. Ne volete un esempio? Vi leggo un passo da un libro che si intitola L'illusione di Dio, scritto da uno dei più grandi nemici del cristianesimo, non nemico perché sia veramente un nemico pericoloso, ma perché lui si ritiene tale, Richard Dawkins, evoluzionista, un professore di Oxford, diciamo contemporaneo, nostro contemporaneo, grande divulgatore scientifico, assolutamente arrabbiato contro qualunque forma di religione. Guardate come inizia un capitolo dal titolo L'ipotesi di Dio. Il Dio dell'Antico Testamento è forse il personaggio più sgradevole di tutta la letteratura, geloso e fiero di esserlo. È un castigamatti, meschino, iniquo, spietato, sanguinario, istigatore della pulizia etnica, un bullo, misogino, omofobo, razzista, infanticida, genocida, figlicida, pestilenziale, megalomane, sadomasochista e maligno secondo il suo capriccio. Così viene descritto Dio. E guardate che questa non è l'opinione sua personale soltanto. Se guardate, e parlo ai più giovani che navigano in internet, troverete un esercito di persone che fanno della religione un'occasione per di sfottò, per prendere in giro, e scherzano e presentano un sacco di bestemmie nei confronti di Dio. Il Signore abbia pietà di Richard Dawkins e di altri come lui. Ma quello che voglio farvi comprendere questa mattina è che non c'è differenza nella natura del Dio giudeo-cristiano. Il Dio dell'Antico Testamento non è per niente diverso da quello del Nuovo Testamento, nel bene e nel male. E il Vangelo, infatti, è la rivelazione di Cristo che hanno portato maggiore luce sul significato e il dovere di amare. Gesù ci ha insegnato cose eccellenti intorno all'amore, ne abbiamo letto alcune parole, ha dato un esempio perfetto dell'amore. Io ho fatto queste cose affinché voi facciate come ho fatto io. Non c'è amore più grande di colui che dà la vita per i propri amici, ha detto, no? E vi ho dimostrato che cosa significa amare. Ha acquistato per noi il dono dello Spirito Santo, che ha sparso l'amore di Dio nei nostri cuori e ci ha dato la capacità di amare. Certo, ma Giovanni nella sua seconda lettera, al versetto 5, la seconda lettera di Giovanni ha un solo a un solo capitolo, dice: ti prego, Signora, non come se ti scrivessi un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto fin dal principio. Amiamoci gli uni gli altri. Il comandamento di amarci e di amare il prossimo non è un comandamento nuovo, non è un comandamento nemmeno che ci ha dato Gesù, è un comandamento presente nella legge. Aprite la Bibbia adesso, seguitemi in Levitico capitolo 18, voglio leggervi alcuni versetti da questo bellissimo capitolo. Levitico capitolo 18. Molte volte noi conosciamo di questo capitolo soltanto, scusatemi, no, non è, è il capitolo 19, sì, è il capitolo 19, dal versetto 9 al versetto 18. E di questo capitolo noi spesse volte conosciamo soltanto l'ultimo versetto, il versetto 18, che dice: amerai il prossimo tuo come te stesso, no? Perché è il versetto che Gesù ha citato. Ma guarda questo versetto, il versetto 18, che è a conclusione del capitolo 19 di questo discorso, è la somma di tutto quello che Dio aveva detto prima, dove spiega che cosa significa amare il prossimo come noi stessi. Che cosa significa amare il prossimo come noi stessi? Prima di tutto è amare i bisognosi provvedendo ai loro bisogni. Versetti 9 e 10: quando mieterete la raccolta della vostra terra, non mieterai fino all'ultimo angolo il tuo campo e non raccoglierai ciò che resta da spigolare della tua raccolta, né la tua vigna, non raccoglierai i grappoli rimasti, né raccoglierai gli asini caduti, li lascerai per il povero, per lo straniero. Io sono il Signore, il vostro Dio. In una società dove si viveva di agricoltura, di pastorizia, questo significava aiutare, amare, preoccuparsi di quelli che avevano meno. Oggi noi viviamo in una società capitalistica. Che cosa significa amare? Significa che a livello personale, a livello statale, dobbiamo pensare a una certa redistribuzione del reddito. Pensare a quelli che non hanno la possibilità di procurarsi la sanità privata, le scuole private migliori, e offrire ai poveri quello che i ricchi si possono procurare da soli, con i loro beni. Amare significa pensare a chi ha meno di noi e fare qualcosa di concreto. In quel caso significava prendere parte del proprio reddito e lasciarla a disposizione dei poveri. Vedete che pagare le tasse non è un flagello, è un atto d'amore. Quando facciamo i 7,40, insomma, non ci sembra tanto, non lo facciamo con grande piacere, ma quando vediamo nella busta paga, no, le detrazioni, non è che siamo che saltiamo di gioia, ma il cristiano deve considerare queste cose in questo senso. È vero, li rubano, abusano, tutto quello che volete voi, dobbiamo fare in modo che questo non accada, ma amare significa preoccuparsi dei poveri. L'amore si manifesta nell'integrità, nel commercio e negli affari personali. Al versetto 11: non ruberete e non userete inganno né menzogna gli uni a danno degli altri. L'onestà nelle transazioni, la trasparenza nei contratti, la lealtà negli impegni, significa amare. Essere onesti significa amare. L'amore si manifesta nell'integrità, nel parlare, nel dare la nostra parola, nel fare delle promesse, nell'essere affidabili. Al versetto 12: non giurerete il falso usando il mio nome, perché profanereste il nome del vostro Dio. Io sono il Signore. Abbiate una sola parola, sia il vostro sì sì e il vostro no no, siate leali, amate il vostro prossimo. Se io amo il mio prossimo, non lo prendo in giro, non cerco di approfittare di lui. E questo Giacomo dice la stessa cosa al capitolo 5, al versetto 12. Amare le persone significa non rendere loro la vita difficile, pagare il loro salario. Al versetto 13: non opprimerai il tuo prossimo e non gli rapirai ciò che è suo. Il salario dell'operaio al tuo servizio non ti resti in mano la notte fino al mattino, altro che lavori oggi e ti pago tra 3 mesi. Amare significa rispettare la persona. Pensate a quanto poco si rispetti la persona nel nostro tempo. I cristiani avrebbero dovuto imparare questa lezione, perché non è una lezione vecchia di 2000 anni, da quando è venuto Gesù, è molto più antica, ha a che fare con la natura di Dio, la natura amorevole di Dio. Amare significa non approfittare dei deboli o dei meno privilegiati. Al versetto 14 dice: non maledirai il sordo e non metterai in ciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio. Io sono il Signore. Se maledici il sordo, lui non ti sente, ma Dio ti sente. Se metti un inciampo davanti al cieco, il cieco penserà di essere inciampato in qualcosa perché non l'ha visto, ma Dio ti ha visto. Quindi ricordarci di non approfittare dei deboli e delle debolezze. Quante applicazioni si aprono in tutto davanti a noi. Amare significa rispettare le persone, quelle più deboli di noi, quelle che hanno meno di noi, quelli che hanno handicap, ma non solo fisici, ma di qualunque tipo, le persone meno intelligenti di noi, le persone meno colte di noi, le persone meno forti di noi, le persone meno belle di noi, meno brillanti di noi. Rispetto, gentilezza. Amare significa non spargere calunnie o pettegolezzi. Scusate, ho saltato una cosa. Amare significa non essere parziali. Al versetto 15: non commetterete iniquità nel giudicare, non avrai riguardo alla persona del povero. Questo è interessante. I poveri non devono essere trattati bene perché sono poveri, e i ricchi male perché sono ricchi. Perché poi, sapete, noi andiamo da un estremo all'altro. Non avrai riguardo alla persona del povero, né tributerai speciale onore alla persona del potente, ma giudicherai il tuo prossimo con giustizia. Amare significa non essere parziali, e noi viviamo in una società molto imparziale. Purtroppo la legge è uguale per tutti, rimane una massima attaccata dietro agli scranni dei tribunali, ma è vero che la legge è uguale per tutti? Purtroppo no. Amare significa non spargere calunnie o pettegolezzi nei confronti del prossimo. Versetto 16: non andrai qua e là facendo il diffamatore in mezzo al tuo popolo, né ti presenterai ad attestare il falso a danno della sua vita, della vita del tuo prossimo. Io sono il Signore. Ricordati, io sono Yahweh, io sono il Signore. Non farai una cosa del genere. La reputazione del tuo prossimo, la vita del tuo prossimo è importante, è preziosa. Amare significa non coltivare odio o risentimenti nel segreto del cuore verso gli altri. Non odierai il tuo fratello nel tuo cuore. Rimprovera pure il tuo prossimo, ma non ti caricare di un peccato a causa sua. Amare significa avere la potente disposizione a benedire e non a criticare o a condannare. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo. Quindi comprendiamo che questo amore, il dovere di amare, non è una cosa nuova, non è una nuova rivelazione, non è una novità del Nuovo Testamento, non è una novità dell'insegnamento di Cristo. È lì nella scrittura fin dal principio del Dio amorevole che ha dato una legge giusta e dei giusti precetti al suo popolo. E amare, e sto per concludere, e agire. Molto probabilmente domenica prossima continueremo su questo, perché qua torniamo al Nuovo Testamento nel capitolo più importante sull'amore, che è Prima Corinzi 13, amare e agire. Cioè amare significa fare e non fare. Amare significa non chiacchierare, non dire belle parole, non dire ti amo, non scrivere tvttttb. Sì, amare significa fare e non fare in certi casi significa non fare, in certi casi significa fare. Infatti l'amore è amare e agire, non è soltanto un sentimento, non è neanche soltanto una disposizione d'animo. Certo, per amare bisogna sentire trasporto. Per amare bisogna avere una disposizione d'animo, parte da là. Ma non è solo questo. Il passo che lo dimostra meglio di ogni altro è appunto l'inno all'amore che l'Apostolo Paolo scrive, Prima Corinzi 13. Non lo esamineremo con attenzione, va bene? Ma voglio farvi notare, guardate cosa dice dal versetto 4, Prima Corinzi 13, scusate, dal versetto, sì, esattamente, 4 al versetto 7, l'amore è paziente, o meglio, sono tutti verbi questi, dice l'amore pazienta, l'amore è benevolo. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, l'amore non si gonfia, l'amore non si comporta in modo sconveniente, l'amore non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore, prima di tutto, è paziente, resiste alle provocazioni. Ma quello me l'ha fatta grossa questa volta. L'amore è paziente. L'amore è benevolo, cioè l'amore, chi ama mostra sempre la natura di Dio. Dio è benevolo? Sì. L'amore gioisce con la verità. Tutto ciò che è vero, anche quando ciò che è vero mi fa del male, anche quando ciò che è vero mi fa stare male, mi offende. L'Apostolo Paolo disse, io sono diventato vostro nemico nel dirvi la verità ai Galati. Amore e verità spesse volte stanno insieme, no? Sono diventato vostro nemico quando vi ho detto la verità, ma l'amore gioisce con la verità. Quando c'è qualcosa che è vero, anche se quella verità mi penetra e mi trafigge da parte a parte, l'amore gioisce con la verità. Quando si scopre la verità, quando la verità viene a galla, si rallegra. L'amore, tutto ciò che è vero lo riconosce come suo, sopporta ogni cosa, che vuol dire accetta di buon grado la sofferenza, quando ciò è ordinato da Dio, quando attraversiamo momenti difficili, di prove, di difficoltà, di malattie, di sofferenze. L'amore sopporta, crede ogni cosa, cioè riceve la testimonianza altrui senza pregiudizi. Il primo pensiero della persona ripiena dello Spirito Santo, il primo pensiero della persona amorevole non è dove sta la fregatura, dov'è che mi sta cercando di ingannare. Ma la prima, Il primo pensiero è sempre: io ti considero leale e onesto fino a prova contraria. Do per scontato che tu ti comporti nei miei confronti in modo leale. Crede ogni cosa, riceve la testimonianza altrui senza pregiudizi, spera ogni cosa, è ben disposto, sebbene la persona amorevole non è una persona ingenua, perché non, essere amorevoli non significa essere ingenui, non significa essere dei bambini. Le persone sono amorevoli e devono essere amorevoli fino alla fine della loro vita. Quando sono state molte volte ingannate, quando sono state molte volte tradite, quando sono state molte volte abusate. Ma spera ogni cosa, chi ama continua a sperare, non è mai stato vinto dal male, non è mai diventata una persona cinica. L'amore spera ogni cosa. Che cosa non fa? Non invidia. L'amore non desidera le cose altrui. Se vede qualcuno che ha qualcosa di più di lui, gli piacerebbe averlo, certo, ma si rallegra perché quella persona ha ottenuto. Magari ha lavorato e è riuscito a ottenere una casa più bella della sua, una macchina più nuova della sua, un vestito più elegante del suo. Che importanza ha? L'amore non invidia. L'amore non si innalza sopra il prossimo, non si vanta, gonfiandosi, non si gonfia, non si compiace di se stesso, cercando di sgonfiare gli altri, di calpestare gli altri, non si comporta in modo sconveniente, cioè l'amore è sempre accompagnato dall'umiltà, dalla gentilezza, dalla sensibilità, dalla premura, dalla preoccupazione. Questo è l'amore. L'amore non cerca il proprio interesse perché è generoso, è altruista, è disinteressato come Dio è disinteressato e altruista. Non si inasprisce, cioè non è irascibile, non conserva l'odio. C'è gente che è piena di odio nei confronti di tutti. L'amore si libera, si depura da tutto ciò. Non addebita il male, non vede né cerca il male dappertutto, non gode dell'ingiustizia, soffre con chi soffre. Allora, in questa descrizione delle azioni dell'amore, i negativi sono tutti verbi attivi e il cristiano combatte con la propria natura peccaminosa che lo spinge verso direzioni del tutto opposte. Non ho il tempo di concludere il mio messaggio, ma devo dire due o tre cose. L'amore si può manifestare soltanto quando noi coltiviamo delle relazioni. Va bene? L'amore non è una cosa astratta, che è possibile che sia presente nel nostro cuore se non è espresso. L'amore, che è frutto dello spirito, ha una dimensione naturale, quella della socialità. Il cristianesimo è agli antipodi dell'individualismo. Ogni volta che noi ci chiudiamo, ogni volta che ci spostiamo verso una cerchia sempre più ristretta di persone, ogni taglio che facciamo con le relazioni, ogni riduzione che noi abbiamo nella sfera delle nostre relazioni, delle nostre amicizie, è sempre un passo verso l'egoismo, verso la solitudine e quindi verso la paura, perché l'assenza di amore non è soltanto un passo verso l'egoismo e la solitudine, ma è il cadere nella dimensione della paura. Le persone meno amorevoli sono le persone che hanno più paura di tutte, perché il contrario dell'amore è la paura. L'amore caccia via la paura. Dove non c'è l'amore aumenta la paura, e la paura produce insicurezza, ci fa stare male. il frutto dello spirito è amore. Che cosa significa? Che più è abbondante lo spirito dentro di noi, più lo spirito ha libero corso, più opera, più noi saremo persone che sono ben disposte verso gli altri. Verso gli altri. E chi sono gli altri? Sono persone peccatrici, persone che sbagliano, persone che ci offendono. Noi viviamo in un mondo, in un universo decaduto. Le relazioni umane si stabiliscono in mezzo a una chiesa fatta da persone imperfette, pastori imperfetti, membri imperfetti, diaconi imperfetti, sorelle imperfette, fratelli imperfetti, giovani imperfetti. Cioè, un matrimonio, il livello dell'amore del matrimonio non dipende da quanto è bravo e quanto è il marito e quanto è brava la moglie. Il livello di, il valore è, se ci fosse un amorometro in un matrimonio, dipende dalla volontà e dal desiderio e dalla capacità di perseverare nel continuare ad essere gentili, amorevoli, disposti, eccetera, eccetera, al cospetto di continui errori, offese, mancanze dell'altro coniuge. Un peccatore si sposa con un altro peccatore o una peccatrice, diciamo, mettiamola così, un peccatore si sposa con una peccatrice, cominciano a fare altri peccatori e quella casa diventa piena di peccatori, e voi pensate che quello può essere un paradiso? Non lo è, ma lo è se Cristo è presente, e se lo Spirito è presente, e se lo Spirito presente produce il frutto dello Spirito, che è amore. E dove si esprime questo? Nelle relazioni, relazioni imperfette. E anzi, l'amore cresce e matura nelle relazioni imperfette. Questa è la dimensione, il contesto. La naturale dimensione dell'amore è quella delle relazioni, e il contesto in cui l'amore matura e cresce è quello di relazioni imperfette. Sono le 12:06, io mi fermo, ma riflettete su queste cose. Il frutto dello Spirito è amore. Dio è amore. L'amore è il primo dei comandamenti. L'amore è la dimostrazione che noi siamo cristiani. L'amore non è un insegnamento di Cristo, ma è l'essenza dell'insegnamento di tutta la Scrittura. E amare significa agire. La prossima domenica, a Dio piacendo, continuerò su questo argomento e vedremo alcune applicazioni di queste verità. Chiniamo il capo. Signore, quando noi siamo posti dinanzi al dovere supremo di amare, noi siamo posti dinanzi alla nostra miseria più grande, che è l'assoluta incapacità di farlo. E Signore, ancora una volta, alla fine di questo culto, dobbiamo confessare la nostra debolezza. Ma ti prego che le cose che i miei fratelli hanno ascoltato, che io stesso ho potuto ascoltare, che accusano loro e me stesso, possano essere da te utilizzate per la nostra santificazione. Oh Signore, riempici del Tuo Spirito. Se Tu ci vuoi distribuire i Tuoi doni, siano essi comuni o perfino straordinari, Tu sei Dio. Ma, Signore, se siamo privi dell'amore cristiano, noi non siamo nulla, non valiamo nulla e non testimoniamo di nulla. Aiutaci perciò ad essere abbondanti nella virtù cristiana di un amore intenso, di un amore che si manifesta ad oltranza nelle relazioni e che può essere, oh Signore, davvero toccato con le mani da da coloro che non ti conoscono e che possono vedere gente debole sotto molti aspetti, fisicamente, a volte anche culturalmente, intellettualmente perfino, ma potranno riconoscere la potenza della tua opera in noi se vedranno amore gli uni per gli altri. Aiutaci, oh Signore, perché è così che intendiamo testimoniare dell'efficacia e della potenza della tua opera in noi. In Cristo Gesù te lo chiediamo.